Radio Magazine.
Hier ist die deutsche Welle.
La Radio Online, die Radio Svizzera Internazionale.
This is Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Consulta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Durante il periodo estivo continua l'appuntamento con la radio ascolto, con Radio Magazine Estate, ovvero una miscellanea delle migliori interviste andate in onda durante i mesi invernali. Oggi abbiamo tre anniversari, i 50 anni della televisione, gli 80 della radio e i 30 anni di Mille Canali. Intervista con Mauro Roppi, direttore di Mille Canali, andata in onda il 2 febbraio scorso. Seguirà Dove va il Radio Ascolto, intervista a Riccardo Storti del gruppo Radio Ascolto della Liguria da Genova. Intervista mandata in onda il 9 febbraio e per finire intervista al presidente della Fondazione Marino Bolinelli, impegnata nella diffusione della cultura scientifica e trasmessa il 16 febbraio scorso. Ricordo che è sempre attivo il nostro sito web www.radiomagazine.net, mentre il recapito di posta ordinaria è www.radiomagazine.net, casella postale 2210, corso meridionale 80143, Napoli. Buon ascolto e buone vacanze a tutti. Amici ascoltatori, ci colleghiamo telefonicamente con Milano, dove abbiamo in linea Mauro Roppi, direttore di Mille Canali. Pronto, mi senti?
Sì, buongiorno.
Ecco, Mille Canali che festeggia in questo periodo il suo 30° compleanno, no Mauro?
Esattamente, sono 30 anni e qualche mese. Diciamo che siamo nati nel novembre del 74, quindi insomma, da pochissimo abbiamo fatto i 30 anni. Sì.
Ecco, in che modo avete celebrato questa ricorrenza? Mi pare innanzitutto una serata di gala lo scorso mese e poi una pubblicazione molto interessante sulla storia della radio, no?
Esatto, abbiamo fatto una serata di gala con amici, operatori del mondo broadcast, televisivo, qui a Milano, sono convenuti per l'occasione, ci sono queste persone che si sono riviste dopo anni, insomma, come nello spirito di questo tipo di ricorrenze in cui ci si ritrova anche per vedere il percorso fatto. E il nostro percorso invece come rivista è stato ricordato in quell'occasione ed è stato fatto anche un premio 30 anni assegnato a personaggi del broadcast che si sono fatti valere in questi 30 anni e ad emittenti che si sono fatti valere attraverso i programmi che ci hanno mandato. Quindi c'erano le TV locali, le radio locali che sono i nostri normali referenti e le nuove emittenti digitali satellitari.
Ecco, qualche nome dei partecipanti a questo galà?
I nomi dei partecipanti a questo galà, possiamo citare, non so, Luca Montrone di Telenorba, per dire, c'è la Telecamera del Ducato, radio locali come Radio 4 di Pisa che ha prevalso nella categoria appunto dello sport, c'è uno dei loro canali di battaglia, c'era Costantino Federico di Telecapri, c'era Teleoggi che ha vinto nella sitcom con una validissima sitcom autoprodotta, parliamo di sitcom, si pensa subito a Mediaset, e invece esiste nel napoletano un emittente che si chiama Canale 9 Teleoggi che ha fatto una sitcom di altissimo livello che naturalmente è stata fatta un po' vedere, se ne è parlato nel corso della serata. Solo per dire alcuni, c'era Mediolanum Channel, ecco.
Ecco, e poi naturalmente una delle iniziative più interessanti per diciamo celebrare degnamente i 30 anni di Mille Canali è questa pubblicazione sulla storia della radio e della televisione. Di che cosa si tratta?
Appunto, accanto a questa serata, premi e ricorrenze, festeggiamenti, rincontri, rievocazioni, abbiamo fatto in tema di rievocazioni appunto una pubblicazione speciale che è uscita da pochissimo, nel mese di dicembre, con il racconto di tutta la storia della radio e della televisione in Italia e della storia dei Mille Canali, perché poi da 30 anni a questa parte noi attraverso Mille Canali abbiamo raccontato, credo ogni mese e poi anche ogni giorno successivamente, ogni settimana con la newsletter, ogni giorno con il sito, la storia della radio e della televisione in Italia, che coincide appunto con la storia della nostra rivista. Allora abbiamo fatto un volume di 220 passapagine. In cui, partendo dal 1924, raccontiamo la storia della radio in Italia, la storia della televisione in Italia dal 1954 ad oggi e dal 74 ad oggi la storia dei 1000 canali. Quindi è un volume in cui si può ritrovare tutto quello che è successo in questi anni, fin dagli inizi, e poi dall'avvento delle emittenti private, appunto dal 74, con 1000 canali.
Ecco, quindi diciamo un tutt'uno con i 50 anni della televisione italiana, gli 80 della radio e i 30 anni di 1000 canali.
Quindi in un'unica pubblicazione, insomma. Chi vuole avere dei punti di riferimento e poi vedere cosa è successo fin dall'inizio ad oggi e poi in particolare negli ultimi 30 anni, può trovare sicuramente in questa pubblicazione un punto di riferimento per non dimenticare nulla.
Ecco Mauro, qual è una caratteristica che contraddistingue questa pubblicazione rispetto a quelle fatte anche dalla RAI, sulla storia della radio, quelle per esempio a firma di Monteleone, cose del genere?
Sì, la differenza appunto è questa, qui c'è veramente tutto. Se si fa, naturalmente la RAI ha fatto molte rievocazioni di se stessa attraverso trasmissioni, attraverso pubblicazioni, attraverso una serie di iniziative, mostre, eccetera. Qui c'è la differenza che oltre a quello, quindi la storia di Radio RAI, la storia della RAI TV, cosiddetta, c'è anche tutta la storia delle emittenti private. Quindi non solo Mediaset, per dire Mediaset ha un grosso spazio, così come c'è la Sky e altre grosse realtà, ma c'è in realtà tutto, quindi anche le locali, anche i personaggi delle locali, perché ci sono moltissime interviste. Ecco, interviste che abbiamo fatto a gente con cui abbiamo avuto a che fare in questi 30 anni, che sono stati protagonisti di questo mondo. Piccoli protagonisti.
Protagonisti magari esclusi dalle trattazioni fatte dalla RAI, ma torniamo un attimo a 1000 canali, no? Siamo diciamo ancora a inizio anno, quali progetti avete in cantiere per questo 2005 che si sta aprendo? Qual è il piano editoriale? In una breve battuta, insomma, abbiamo poco tempo.
Il piano editoriale è quello di seguire sempre quello che accade in questo settore e quindi già a partire da questo numero ovviamente non possiamo fare a meno di occuparci di quello che sta succedendo con il digitale terrestre, quindi con il calcio. Tutto questo avremo nel numero di febbraio, ormai parliamo, quello di gennaio è uscito già ovviamente, un ampio speciale, e poi mese per mese seguiremo tutta l'attualità, come sempre, sia dal punto di vista delle emittenti, dei programmi, delle situazioni, e sia dal punto di vista delle aziende e del broker, che è un'altra grossa componente della nostra rivista.
Allora noi ti ringraziamo per essere stato con noi e speriamo di risentirti di nuovo.
Arrivederci, buona giornata.
Da Milano era Mauro Rossi, direttore di 1000 canali.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, ci colleghiamo telefonicamente con Genova, dove abbiamo in linea Riccardo Storti, un vecchio appassionato della radio. Pronto, mi senti?
Ciao Dario, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ecco, naturalmente diciamo con lui, con Riccardo, che per lungo tempo ha militato nell'ambito del gruppo Radio Ascolto della Liguria, il GRAL. Vorremmo un po' fare il punto della situazione su quello che è il futuro della radio, no? Oramai si parla sempre di più di digitale terrestre, di satelliti, di radio on web. Qual è il suo punto di vista, Riccardo? Quale di questi canali potrà essere sfruttato meglio dalla radio?
Ma guarda, è tutto il fermento. Intanto preciso che faccio ancora parte del gruppo Radio Ascolto Liguria, benché il timone sia tenuto saldamente e in maniera ineccepibile dal carissimo amico Luca Bottofiora, questo va precisato. Ma guarda, il discorso è così fatto, l'evoluzione delle comunicazioni sappiamo come sta andando. E la radio web ormai non è più una radio che si può trasmettere quella che è la sensazionalità del momento dell'ascolto, non si può fare radio ascolto con il computer, è uno stream, è un collegamento, è vero, hai tutto il mondo a portata di click, però le emozioni delle nottate per cui tu ti alzavi e andavi a collegarti con segnali lontani, questo è un altro paio di maniche. E poi non dimentichiamoci anche la ricezione satellitare, che comunque ti dà grandissime possibilità, soprattutto se vuoi affinare, approfondire passioni che comunque sono legate sia alla comunicazione, ma magari non so, più vicine, che so, al mondo dell'arte, alla storia della musica e così via.
Ecco, credi che realmente le persone, quelli che navigano su internet, poi
possono trascorrere del tempo per scaricare file MP3, per ascoltare programmi radiofonici da internet, o credi che poi sia effettivamente diciamo poco realistico dedicarsi al radioascolto in questa maniera?
Ma sì, è un discorso, ripeto, di evoluzione. Comunque rimane un fascino, perché nonostante tutta la telematica che ci invade, ci viene anche incontro a braccia aperte, per chi ha avuto e ha l'amore per la ricezione radio semplice, beh, certe cose non si dimenticano. Il piacere dell'ascolto, caro Dario, rimane sempre, nonostante tutte le novità telematiche, quindi il filare, l'antenna, cercare di prendere il segnale lontano è sempre un'emozione, anche se tu puoi avere tutto a portata di click, ma io credo che siano proprio due metodi diversi di avvicinarsi comunque alla comunicazione.
Ecco, diciamo che di recente, no, abbiamo visto l'approdo su internet di programmi radiofonici in lingua italiana dall'estero, poco conosciuti proprio perché non andavano su onde corte, tipo per esempio la SBS dell'Australia, oppure alcuni programmi locali di emittenti radiofoniche dal Regno Unito, dalla Germania, dall'Argentina. Se hai mai provato a collegare questi tipi di emittenti su internet, cosa ve ne passo?
No, guarda, perché io il computer lo utilizzo per lavorare, per ascoltare utilizzo la radio, giustamente, oppure il satellite per ascoltare i programmi di musica classica, perché trovo abbastanza, cioè, lo trovo un metodo diverso, può essere anche una cosa curiosa che può soddisfare lì per lì, diciamo, quella che è la pure semplice e curiosità di un navigatore, di un internauta, però veramente per chi arriva dal radioascolto, non lo so, sono due cose talmente diverse, io sinceramente non mi è mai capitato anche per...
Ecco, dal tuo punto di vista di ascoltatore, no Riccardo, oramai insomma ci troviamo di fronte a dei nuovi mezzi di comunicazione, no, i new media, i cosiddetti new media, credi che ci sia un nuovo metodo per esprimersi da questi new media, oppure il metodo per esprimersi è sempre rimane invariato, si deve usare un nuovo linguaggio, Riccardo?
No, guarda, alla fine io credo che tutto nasce da una ragione semplice, basilare, che appunto è la comunicazione. E new media, nuovi linguaggi, beh, tutto è, come ti ho già detto, è in evoluzione. Io credo che intanto internet raggiunga solo una parte del nostro globo, una parte che comunque è anche molto ristretta. Le onde corte avevano forse una sorta di trazione più ecumenica, perché comunque le onde erano libere, erano elettere. Mentre per ascoltare la comunicazione, la radio, tutto quello che c'è on stream, tu devi possedere un computer, devi possedere un modem e così via, tutto quello che puoi immaginare. Insomma, pensiamo ad alcune zone del nostro pianeta dove purtroppo ci sono dei grossi problemi di povertà, insomma già avere una radio è una grossa conquista, nonostante siamo nel 2005, nonostante siamo nel futuro, eppure queste sono le grosse contraddizioni del futuro, e anche questo secondo me nel mondo della comunicazione bisognerebbe mettersi in polia e pensarci con calma.
Ecco, il nostro programma Radio Magazine si occupa di radioascolto, te sei un vecchio appassionato di radioascolto, di ascolto di emittenti a lunga distanza. Come vedi, sai che sei un militante, no, di un gruppo d'ascolto locale, come vedi possano sfruttare meglio i vari movimenti associazionistici italiani di radioascolto per divulgare meglio questo hobby in Italia, no Riccardo?
Ah, io guarda, li vedo sempre con occhio favorevole, per l'amor di Dio, poi il solo fatto che comunque io appartenga al gruppo Radioascolto Liguria mi è indicativo, insomma noi è dal 1986-87 che siamo in piedi, che insomma stiamo facendo un bel po' per la causa del radioascolto. Io credo che continuino ad avere senso, come continuano ad avere senso anche i bollettini cartacei, come trovo molto utile che comunque la rete ci dia la possibilità di avere delle notizie sempre fresche. Io non sono uno di quelli che nel momento in cui ci siamo trovati di fronte all'ondata telematica, addio, le radio sono spente. No, perché comunque il mezzo di comunicazione rimane, e anche la passione rimane sempre, insomma la radio ha sempre il suo fascino, è inutile starcelo a dire, video non ancora killed, non ancora ucciso la Radio Start, come dicevano i Buggles alla fine degli anni 70 nella famosa canzone.
Ecco, diciamo che adesso però il movimento associazionistico forse ha qualche chance in più per farsi conoscere meglio. Io ti ringrazio per essere stato con noi e ti saluto, Riccardo.
Ok, Dario, grazie a te, insomma, un saluto a tutti e mi raccomando, seguite e continuate a seguire l'attività del gruppo Radio Ascolto Liguria.
Finalmente qualcosa di fresco. Radio Magazine Estate, il meglio di un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Sempre più spesso si sente parlare di e-learning, ovvero dello sfruttamento della rete internet per scopi didattici. Oggi parleremo col presidente della Fondazione Marino Gorinelli, impegnata nella diffusione della cultura scientifica con un progetto di e-learning di cui ci spiega i punti fondamentali.
Io sono il presidente della Fondazione Marino Gorinelli. Noi presentiamo un progetto di Lifelessly Center, cioè per insegnare e-learning in tutte le scuole d'Italia. È un progetto che è stato approvato dal MIUR, dal Ministero, ed è un progetto molto importante a livello nazionale, e questo per dare un supporto concreto a quello che è l'aggiornamento continuo, questo è molto importante, un aggiornamento continuo nel futuro per le scuole italiane nell'ambito della innovazione scientifica, della biologia, delle nuove biologie.
Ecco, brevemente, proprio in una battuta, quali sono gli scopi della tua fondazione?
Lo scopo della fondazione è combattere l'analfabetismo scientifico, e se alle parole di innovare, di fare più ricerca, bisogna preparare anche la cultura che va quindi dalle scuole anche al grande pubblico. Lo scopo della fondazione è proprio questo, di dare un supporto per un futuro migliore del nostro paese, quindi puntare sulla scuola per le generazioni dalla scuola che verranno le generazioni cittadini del 2030 e del 2040, e se l'Italia vorrà essere un paese competitivo come era 5 secoli fa.
Ecco, diciamo che l'insegnamento a distanza è partito probabilmente negli anni 30 in Australia, dove per coprire dei grossissimi territori c'era un insegnante in una sede del Ministero dell'Istruzione e poi dopo delle classi degli alunni disposti in varie località, no? A centinaia di chilometri di distanza. Oggi finalmente si parla di e-learning, che è sicuramente un mezzo straordinario per didattica, no? Che futuro vede per questo mezzo?
Innanzitutto complimenti, perché lei è molto informato. Diciamo, oggi il sistema e-learning, che si inquadra in quello che è la trasformazione veramente globale dei sistemi di comunicazione, ci permette di arrivare a tutti i livelli, nelle scuole, ma anche nelle scuole più piccole, dalle scuole medie, non soltanto le medie superiori. E il problema però è anche di creare un percorso didattico, cioè il supporto tecnologico non è abbastanza, bisogna preparare proprio anche quelli che sono quelle sperimentazioni, dare la possibilità, diciamo, agli studenti di fare delle prove proprio nelle scuole, diciamo, che questo è una didattica, come si dice, hands-on, fatto con le proprie mani. Questa è una cosa importante, oltre, io ritengo l'altra cosa importante, di dare ai docenti a tutti i livelli delle materie scientifiche, come tutte le altre materie, la possibilità di essere aggiornati, io direi, anno per anno, perché come noi leggiamo, come noi sappiamo, la scienza innova in un modo molto più rapido in questi, direi, in questi 25 anni si è fatto quello che non si è fatto in secoli passati.
Ecco, la recente proposta di riforma scolastica da parte del ministro Moratti prevedeva la possibilità di scaricare libri di testo da internet. Cosa pensa di questa eventualità?
Ma io lo penso in modo positivo, nella misura nella quale le scuole siano dotate degli strumenti per portare poi a livello sperimentale didattico queste fasi, quindi credo che sia un fatto realizzabile oggi che gli strumenti di comunicazione e di trasmissione delle informazioni è così rapido e così anche diciamo, i docenti e gli studenti possono partecipare.
Ecco, ma come reputa i fondi destinati a questo tipo di iniziative poi?
Credo che il Ministero oggi, al di là dei fondi, supporti anche, questo secondo me è un'iniziativa importante anche con il criterio della sussidiarietà, cioè abbiamo delle iniziative nel nostro paese, faccio riferimento logicamente alla Fondazione Marino Golinelli che ha creato questo Lifeline Center, che è un criterio di sussidiarietà, cioè sono fondazioni o istituzioni che no profit, che hanno il scopo di sostenere in modo quindi anche più rapido e concreto quello che il Ministero direttamente, per tutta la macchina burocratica, gli è difficile fare. E credo che questo concetto di affidarsi anche in un supporto di sussidiarietà alle forme esterne, credo che sia un fatto molto importante e innovativo, una visione più moderna della gestione degli interessi pubblici.
Amici, siamo al termine, il nostro recapito è il seguente: www.radiomagazine.net, casella postale 2210, corso meridionale 80143, Napoli. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.